Grazie che siete ascoltati. Ho chiesto a Ferruccio, quando mi ha invitato, che argomento preferito, un argomento di studio, un argomento di edificazione. Mi ha detto: fai tu come pensi. Lì per lì mi era venuta l'idea di fare un incontro sulle profezie, proiettando qualche cosa. Magari, se il Signore lo permetterà, se vi interesserà, potrò farlo. Poi mi sembra che il Signore mi abbia messo, io non ho le rivelazioni come a qualcuno, che il Signore mi abbia messo a cuore di trattare piuttosto un argomento di edificazione. Ferruccio nella preghiera ha detto: convertiti dagli idoli, accennando quel passo di Tessalonicese in cui dice: vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e aspettare dai cieli il suo Figlio. Ci sono dei credenti che il Vecchio Testamento non lo leggono, o lo leggono poco. Un fratello mi diceva: no, io leggo il Vangelo, al massimo il Nuovo Testamento. Ho detto: peccato, perché la parola di Dio è questa. È vero, il Nuovo Testamento ci parla di Cristo, è più vicino a noi, e diciamo è un'ulteriore rivelazione che Dio ci fa nel suo Figlio. Ma l'Apostolo Paolo in Corinzi scrive che le cose che sono avvenute per servire ad esempio a noi e sono state scritte per nostro ammaestramento. Quindi ho preso qualcosa del Vecchio Testamento. Io ho pensato a un re di Giuda, il re Ezechia. A quell'epoca quel regno di Israele che sotto Davide, sotto Salomone, era un unico regno, purtroppo era diviso, come sappiamo, il regno del nord e il regno del sud, il regno di Israele con 10 tribù, il regno del sud con la tribù di Giuda, la più numerosa. Ezechia è un re del regno di Giuda. Secondo libro dei re, capitolo 18. Ovviamente leggerò non tutta la storia di Ezechia, perché non ci sarebbe tempo, qualche versetto qua e là, da cui mi pare che possiamo prendere degli spunti. E però cominciamo dall'inizio, alla pagina 397 di questa edizione. Il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Poi c'è un dettaglio: sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Beh, mi fermo qui. Acaz, suo padre, un uomo che più empio di così non potrebbe essere, addirittura aveva bruciato vivo un figlio per sacrificarlo a un idolo, aveva fatto passare per il fuoco un suo figlio. Come verrà il figlio di quest'uomo? Ebbene, Ezechia è diventato un uomo di Dio. Ma c'è un dettaglio: sua madre era figlia di Zaccaria. Andiamo indietro di qualche pagina, per esempio capitolo 14. Al versetto 2 parla di un certo Amasia. Versetto 2: aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Ioadda ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Il capitolo 15 parla di un altro re, Azzaria. Versetto 2: aveva 16 anni quando cominciò a regnare, regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Iecolia o Iecolia ed era di Gerusalemme, e gli fece ciò che è giusto. E così via. Cosa impariamo di qui? Che le mamme nell'educazione dei figli hanno una grande importanza. Il padre è responsabile, non le madri. Cioè Dio rende conto al padre, perché il padre è il capofamiglia, però la madre ha un ruolo fondamentale. Io personalmente devo ringraziare la mia moglie per quello che ha fatto per i miei figli. Sicuramente ha fatto più di me. Io impegnato, il lavoro, altre cose. Ebbene, care mamme, ci sono mamme, qui siete anche, ci sono anche delle giovani, avete un compito importante. Quando la mamma era un'ebrea, allora, noi oggi diciamo quando era una credente, quando era di Gerusalemme, il più delle volte il re era un re fedele. Quando la mamma era una pagana, è finito. Ebbene, e questo è un inciso, ma che va a incoraggiamento, e non un'incitazione al padre a devolvere alla mamma l'educazione dei figli. Questo sia ben chiaro. Versetto 3 del 18, Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Anche qui ci sarebbe da dire, ma Davide suo padre vuol dire suo antenato, non è che era stato uno stinco di santo, no? Anche lui aveva commesso i suoi guai. Però la misericordia di Dio, Dio ha visto il globale, posso dire, l'insieme della vita. E sapete, ci sono dei personaggi nella Bibbia che hanno incominciato molto bene e poi sono finiti male. Per esempio Salomone, tipico esempio. Ci sono altri che hanno incominciato male e però poi hanno finito bene. Per esempio il figlio di Ezechia, Manasse, che poi si è pentito, si è umiliato, anche se era un brutto tipo. Ebbene, che il Signore ci aiuti a incominciare bene, a continuare bene, perché poi c'è tutto il percorso tra l'inizio e la fine, e a finire bene. Bene, nel senso in modo che Dio sia onorato dal principio alla fine. Ma Dio nella sua grazia, vede, così Abramo, così altri personaggi, tutti hanno avuto le loro debolezze. Siamo esseri umani, non sono degli uomini soprannaturali. Gli eroi della fede che noi troviamo al capitolo 11 degli Ebrei sono dei personaggi straordinari, anche loro hanno avuto le loro debolezze. Sapete di chi nella Bibbia non è mai detto niente di rimprovero? Due personaggi. Chi sono? Giuseppe? Beh, è Gesù, certo, per carità. Io l'ho dato per scontato che Gesù era perfetto, perché mancherebbe altro. Ma personaggi, esseri umani, carne e ossa come noi, anche lui è stato uomo, ma Giuseppe e Daniele. Gli unici due di cui non è mai detto niente di male, diciamo. Hanno incominciato bene, hanno continuato bene, hanno finito bene. Bene, cosa ha fatto questo Ezechia? Versetto 4. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte, fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto dell'incenso. Lo chiamò Neutsam, cioè pezzo di rame. Egli mise la sua fiducia nel Signore Dio di Israele. Fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo. Versetto 7. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Oh, qui abbiamo il riassunto all'inizio. Poi è strano, perché anche Ezechia non sempre si è comportato bene, ma Dio che... Faccio un altro inciso, scusate se divago. Vi ricordate di Balaam? Che qualcuno dice il profeta Balaam? No, era un indovino, era un falso profeta che ha dovuto sottostare a Dio malvolentieri, ma quando ha potuto è riuscito a mettere Israele sotto la maledizione, inducendoli a commettere fornicazione con le figlie di Moab. Bene, quando aveva deciso di farlo non c'era riuscito. e Dio gli dà di contemplare, l'ha portato in alto, di contemplare l'accampamento, di contemplare Israele come un accampamento, e lui è costretto a dire, lui che voleva maledire Israele: io non vedo iniquità in Giacobbe, non c'è perversità in Israele. Ma davvero, davvero non c'era iniquità? Beh, era il popolo di Dio. Per quanto riguarda l'infedeltà, ci pensa Dio, come per noi. Un figlio di Dio è alla scuola di Dio, ci pensa Dio, però è un figlio di Dio, non dimentichiamo mai. E Dio noi come ci vede? Attraverso il valore del sacrificio di Cristo. Anche la lode che gli offriamo a Lui. Faccio un altro inciso. Sapete che il sacerdote, quando si presentava nel Tempio per offrire il culto, secondo i regolamenti, no, del Vecchio Testamento, portava sulla fronte una piastrina. L'avete presente? E cosa c'era scritto su questa piastrina? Santità all'Eterno. E questo serviva per l'eventuale infedeltà che il sacerdote poteva compiere nell'esercizio delle sue funzioni. Allora, quando noi ci avviciniamo al Signore per lodare Dio, per pensare alla croce di Cristo, al suo sacrificio, alla sua grandezza, come sono le nostre parole? Sono deboli, a volte imperfette, a volte neanche tanto giuste, ma il Signore sa però cosa vorremmo dire. Ebbene, e quando noi diciamo: Padre, ti offriamo le lodi per i meriti del Signore, purificate dal sangue di Cristo, anche quelle sono purificate dal sangue di Cristo. Ritorniamo a quello che ha fatto. Ha tolto gli idoli, prima cosa. Ha tolto gli idoli. Noi non ne abbiamo di idoli, vero? O ne abbiamo? Renata, così. Forse
apparentemente.
Non abbiamo le statue, no, quelle statue lì, di fronte alle quali purtroppo milioni di persone ancora oggi si inchinano e pregano e adorano, questo culto dei morti che sono i santi, che adorano, eccetera. Grazie a Dio, se abbiamo capito il Vangelo, li abbiamo messe totalmente da parte. È idolatria, quindi non ci bisogna stare, andare tanto per sottile. È idolatria. Adorare un morto, ma forse anche è stato un grande uomo, l'Apostolo Paolo per esempio, è idolatria, inchinarsi davanti a una statua è idolatria. Mettiamo via quelle cose. Oggi qui da noi non c'è Giove, Venere, Giunone, Minerva, no, non ci sono questi idoli, ma tante cose possono essere idoli. Cioè tutto quello che si interpone fra noi e il Signore e che toglie al Signore quello che gli è dovuto è un idolo. Subito pensiamo al denaro, e in effetti il denaro è uno degli idoli più frequenti, no? L'avarizia, dice l'Apostolo Paolo, che è idolatria, è l'unica cosa di cui è detto idolatria, che è idolatria. Perché è idolatria? Cos'è l'idolo in effetti? È qualche cosa su cui noi facciamo affidamento, qualcosa che ci dà fiducia, e la fiducia va messa nel Signore, non nel denaro. Io cerco di arricchire, metto da parte molti soldi, non si sa mai quello che possa avvenire, almeno sono tranquillo. E il Signore mi guarda e dice: come? Sei tranquillo? Quei soldi che metti da parte possono sparire da un momento all'altro, come vediamo. Noi siamo tranquilli perché il Signore ci guarda, perché il Signore ci protegge. Il potere, il denaro dà potere. Non crediamo che i credenti sfuggano a questo inganno, il potere. L'Apostolo Paolo era ricco? Era ricco Paolo? No, no, per carità. Lavorava, faceva le tende e con quello che guadagnava serviva il Signore. E quando riceveva dei soldi, perché i fratelli giustamente lo aiutavano, i filippesi l'hanno aiutato, ma mica tanti altri, ebbene lui dice: io so essere nella povertà e so vivere nell'abbondanza. Dice: in tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad avere tanti e ad avere poco. Ma cosa conclude? Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non dice quando ho di più io posso, no, povero ricco, se noi possiamo qualcosa, se siamo più che vincitori, un altro versetto, lo siamo in colui che ci ha amati, come dice l'Apostolo Paolo. Lui ha tolto gli idoli, un altro idolo, e questo ce lo dimentichiamo sovente, noi, il nostro io posso, io so, io decido, io sono padrone della mia vita. Forse il credente non arriva a dirlo, ma qualche volta potrebbe pensarlo. Sono intelligente, ho studiato, so come far girare i soldi, quindi io mi organizzo la mia vita. Io, quanti pastori di chiese hanno fondato il loro ministero sulla loro personalità, e quanto male, non dico hanno fatto, fanno, perché è una piaga che è sempre più diffusa. Male fanno alle chiese, ai fratelli, alle sorelle. Vi ricordate Geremia 17 cosa dice?
Maledetto
l'uomo che confida nell'uomo, è come una camerice in un luogo deserto, quando viene il bene non lo vede, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Io vi cito qualche versetto che conoscete bene, non sto a farvi leggere tutti, sennò alle due sì, ancora che vedo che la parola di Dio la maneggiate bene, mi fa molto piacere. Bene, allora, Ezechia ha incominciato molto bene, ha incominciato a piazza pulita degli idoli, quindi è tornato al Signore, perlomeno lui era ragazzo, forse già aveva un cuore per il Signore, ma ha portato Israele a tornare al Signore, grande responsabilità aveva il re, grande responsabilità abbiamo noi che siamo anziani, anziani di età, non dico eletti per votazione, siamo anziani di età, abbiamo più responsabilità e gli altri ci guardano. E quando il re era fedele, il popolo, almeno nella maggioranza, era fedele. Quando il re era idolatra, tutti nell'idolatria. Vedete come siamo fatti? Poco fermi, così facilmente trascinati. Beh, allora sembrava che tutto andasse bene, ma adesso arriva un problema. Versetto 9. Sempre del capitolo 18. Il quarto anno del re Ezechia, che era il settimo anno di Osea, Salmanese, re di Assiria, marcia contro Samaria e la prende. Beh, è un altro stato, lì vicino, assedia Samaria, deporta tutti, strage, morti. Vi ricordate la descrizione dell'assedio di Samaria? Samaria, io dico Samaria. Quando le mamme mangiavano i loro bambini morti, cose spaventose. E beh, era lì al confine. Beh, meno male, Dio non lo manda da lui. Versetto 13. Il quattordicesimo anno del re di Ezechia, Sennacherib, re di Assiria, marciò contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Ecco qui, è arrivato un nemico. Il credente non vive mica nel giardino di Eden. E a volte dico, noi vorremmo che tutto andasse bene, ci lamentiamo, a parte che dovremmo lodare il Signore mille volte al giorno, non siamo perseguitati, non facciamo la fame, ci possiamo vestire, abbiamo il riscaldamento, abbiamo la macchina, la televisione, il frigorifero, la lavatrice, il cellulare, ma avete mai fatto conto di quello che abbiamo? Quando ero ragazzo io, e non eravamo poveri, ma nel dopoguerra, sapete cosa? Non avevamo mica il frigorifero, cioè neanche la lavatrice, non avevamo neanche la radio, perché allora la radio, credente, era la vera, il papà era molto severo. Adesso abbiamo anche la televisione, purtroppo, devo dire. Non avevamo il cellulare, non avevamo la macchina, e sapete che non avevamo neanche la bici, perché non avevo i soldi per avere la bici, me ne ha imprestata uno mio zio di Torino, io abitavo a Finale, non eravamo mica poveri, lo davamo il Signore tutti i giorni, avevamo da mangiare, ci vestivamo, a lavorare, cosa volevamo di più? Pensate come siamo distorti oggi. La nostra il consumismo, l'abitudine ad avere troppo, fa pensare che se uno non ha i soldi per il cellulare sia un povero miserabile. È tutto sbagliato. Io credo che dobbiamo chiedere al Signore veramente che ci dia di un equilibrio nel valutare le cose. E quando questo equilibrio ce l'abbiamo, non cessiamo di lodare il Signore di quello che abbiamo, magari smettiamo anche di lamentarci, e che sarebbe una bella cosa. Prima ci lamentiamo se fa freddo, se piove, se c'è il sole, se c'è di quante cose ci lamentiamo, vero? Purtroppo. Allora, ecco il nemico che arriva. La chiamata del Signore ci fa stranieri sulla terra, e anche questo noi l'abbiamo ben capito. Ci fa stranieri sulla terra, non solo stranieri sulla terra, ma stranieri in un mondo nemico. Il che è ancora di un francese che abita in Italia è straniero, però chi è che gli fa guerra? Ma noi in questo mondo siamo stranieri e il mondo è nemico, perché è in mano a Satana. Sembra strano dire che è in mano a Satana, ma quando il Signore dice il principe di questo mondo, sa bene a chi illude. E quando Satana dice: se tu ti prostri e mi adori, io tutti i regni della terra io te li do, perché mi sono stati dati e li do a chi voglio. Una parte era vero, gli sono stati dati, ma non da Dio, dall'uomo, dall'umanità che si è sottomessa a lui. Sbagliava nel dire li do a chi voglio, perché i regni, come vediamo nel Salmo, chiedimi, dice il Salmo 2, io ti darò per possesso gli estremi limiti della terra. Bene, regna Satana, c'è un nemico, c'è una guerra. Noi siamo tutti arruolati. Non è bella la guerra, ma è così. Il nemico delle nostre anime è Satana. E Satana agisce, come sappiamo, su due fronti. O mediante la persecuzione, incitando gli uomini a farci la guerra, e allora i nemici diventano le persone che ci fanno la guerra. Avete letto che cosa succede in Corea del Nord ai nostri fratelli? Sapete qualche cosa? O in altri paesi anche. Oppure agisce sul nostro spirito tramite i suoi spiriti. Non sto a leggervi Efesini 6. Lo sapete a memoria, il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, gli spiriti della malvagità che sono nei luoghi celesti. Io dico: Signore, grazie che non mi accorgo di questo, perché se ci rendessimo conto di questa lotta con gli spiriti, non so se saremmo veramente spaventati. Ma il Signore nel suo amore ci avvisa, dice: questa lotta c'è e io vi dico come fare per contrastarla. E allora ecco tutta l'armatura, un'armatura che non ha né fucili né pistole né cannoni. L'unica arma offensiva è
la spada
dello spirito, che è la parola di Dio. Le altre parti dell'armatura sono tutte difensive: l'elmo, la corazza, lo scudo, i calzari, i gambati, eccetera. Bene, ci dice come fare. Cos'è che vince il mondo, dice l'Apostolo Giovanni? Questa è la vittoria che vince il mondo: la nostra fede. Pietro, quando dice: il diavolo va attorno a voi come un leone ruggente cercando chi possa divorare, resistetegli. Non dice andategli contro. Noi non dobbiamo andare contro Satana, non dobbiamo neanche avere l'idea di dover entrare nel suo campo per combatterlo. Noi siamo ben lontani da tutto quello che in cui vediamo che c'è la sua azione. Noi dobbiamo resistere. E in che modo? Cosa dice Pietro? Resistetevi stando fermi nella fede. La nostra fermezza, la nostra costanza, la sicurezza che abbiamo nel valore dell'opera di Cristo, in tutto quello che il Signore ha fatto. Ecco, questo ci rende forti contro il nemico. D'altra parte, come ha fatto il Signore a vincere, tra virgolette, Satana alla tentazione? Dopo 40 giorni, 40 notti di digiuni, di digiuno, quando Satana si è avvicinato, come ha fatto a vincerlo? Con la parola del Signore. Sta scritto, non tentare il Signore, sta scritto, adora il Signore, il Dio tuo. Sta scritto. Tutti i passi del Deuteronomio, anche questa è un'altra cosa interessante. Ebbene, con la parola del Signore Satana l'ha lasciato per un certo tempo, ci dice la Bibbia, perché poi è tornato alla carica. Bene, chiedo scusa delle digressioni, ma poi adesso riprendiamo il filo. Beh, allora, all'inizio Ezechia cerca di riconciliarselo al nemico, allora gli toglie dalla casa di Dio dell'oro, del tutto l'argento che si trovava nella casa del Signore, nei palazzi del re, versetto 15, e li dà al nemico. Non serve mica niente. Guai se noi rinunciamo ai beni spirituali che il Signore ci dà, pensando in questo modo di evitare gli attacchi del nemico. Anzi, ancora peggio, sei impoverito. Satana cerca di impoverirci e lo fa in tanti modi, ci impoverisce se non leggiamo la Bibbia, se non ci nutriamo della parola di Dio, automaticamente il nostro spirito deperisce. Ci impoverisce se ci occupiamo di cose che ci distolgono dal Signore. Ci impoverisce se andiamo a fare la gita in montagna invece di venire qui a lodare il Signore, a sentire la sua parola. Lui sa come fare, ha tanti mezzi. Non sto a dirvi, perché lo sapete bene, che il credente deve crescere. Il credente non deve rimanere bambino. Cioè, la croce è il punto di arrivo per la salvezza. Quando siamo arrivati alla croce e abbiamo riconosciuto il Signore come Salvatore, la nostra salvezza ci è data, ma nello stesso tempo un punto di partenza per la vita, per il cammino del credente. Di lì dobbiamo partire, e quando per caso ci sviamo, lì dobbiamo ritornare, no? Come Giacobbe, che doveva tornare a Betel, la casa di Dio, vi ricordate tutta la storia? Beh, il nemico non è stato vinto, è ritornato alla carica. Ed è tornato alla carica con un'astuzia, una viltà, una capacità di seduzione che è quella che Satana adopera con i credenti, con tutti noi. Leggiamo solo qualche versetto, per esempio, versetto 19. Rabsache disse loro: andate a dire a Ezechia, così parla il gran re, il re d'Assiria, che fiducia è questa che tu hai? Che fiducia è questa che tu hai? Versetto 22, forse mi direte, noi confidiamo nel Signore, nel nostro Dio, ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli alti luoghi, eccetera, eccetera. Prima cosa, insinua il dubbio. Ma che è questa fiducia? In che ha fiducia in Dio? Ma figuriamo, Dio non ti può mica aiutare. Quando perdiamo la fiducia nel Signore, Satana ha fatto un passo avanti nel danneggiarci, nel farci del male. Il dubbio. Ecco perché la Bibbia dice sempre: stando fermi, essendo saldi, per niente smossi dalla speranza del Vangelo, dobbiamo essere certi delle cose che il Signore ci dice. E a volte ci sono situazioni in cui potremmo dire: ma Signore, non mi hai lasciato, ma non ti sei ricordato di me. Anche questa è un'insinuazione del nemico. Io non vi lascerò, non vi abbandonerò, io sarò con voi tutti i giorni, cioè alla fine del Vangelo, fino alla fine dell'età presente. Sono queste sicurezze che fanno del credente un vincitore. anche nelle peggiori delle situazioni. E poi la presunzione, versetto 25. Adesso sono forse salito senza il volere del Signore contro questo luogo per distruggerlo. Il Signore mi ha detto: sali contro questo paese e distruggilo. Aveva ragione? Non aveva ragione? Beh, Dio si è servito dei Siri per punire il paese. La verga del mio furore è chiamata la Siria. Però Quino aveva torto, tanto è vero che è stato sconfitto. Ecco, far credere a Ezechia e al popolo che quella fosse la volontà di Dio. Il Signore mi ha detto, qui mi viene da fare un'altra impressione. Vi ricordate di quel profeta, un vecchio profeta, che è andato a predicare contro l'idolatria di Israele ed è stato ospite di un altro che si diceva profeta. Dio aveva detto a questo: mi raccomando, non ti fermare in quella casa, fai la tua profezia, torna subito indietro. L'altro che si diceva profeta dice: no, ma guarda che il Signore mi ha detto, vi ricordate? Sì. Il Signore mi ha detto che tu devi rimanere qui. E vabbè, lui ha detto: ma sta detto il Signore, ma è possibile che il Signore una volta ti dica una cosa, una volta ti dica un'altra? No, se hai capito qual è il pensiero del Signore, beh, quella è la strada. E beh, questo si è fermato, poi quando è partito un leone l'ha sbranato, eccetera. Bene, e questo è anche un insegnamento. E poi, per esempio, l'insulto a Dio, possiamo leggere il versetto 31: non date retta a Ezechia, perché così dice il re d'Assiria: fate la pace con me, arrendetevi a me, ognuno di voi mangerà il frutto della sua vite e del suo fico, berrà dell'acqua della sua cisterna finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro, paese ricco di grano, di vino, paese di pane, di vigno, di olivi, di miele, e voi vivrete e non morrete. Questo è proprio il massimo, eh? Figuriamoci un nemico che dice: adesso vi prendo, vi deporto tutti, ma vi porto in paradiso, starete bene. Allora, quante volte potremmo cadere in questo inganno qui? Le proposte di Satana ci alletta, facendoci vedere che qualche soluzione, che però noi capiamo che non è secondo il pensiero del Signore, potrebbe però avere un risvolto positivo. Ma fate questo, vedrete che vi troverete bene. Ebbene, Ezechia non ha ceduto né al dubbio, né alle insinuazioni, né agli insulti a Dio. Quando Ezechia cerca di ingannarvi dicendo: il Signore ci libererà, il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano, come si sente forte questo nemico, fa un affronto, è orgoglioso e presuntuoso. Cosa fa Ezechia? A un certo punto riceve una lettera, non sto appunto a dire tutto, riceve una lettera, entra nella casa del Signore, gliela mette davanti. Che bello, è fin commovente questo. Ezechia è spaventato, è quasi disperato, non sa che soluzione trovare, l'esercito è alle porte, molto più forte, ma non si dimentica del Signore. E questo prendere la lettera e presentarla al Signore, come dire: Signore, vedi cosa c'è scritto, vedi tu, sei tu come intervenire, corrisponde a quando noi ci buttiamo in ginocchio e diciamo: Signore, io non ho altra soluzione, ci sei tu, provvedi tu, aiutami tu, risolvi tu. Ebbene, il Signore ha risolto, viene il profeta, gli fa le promesse, questo esercito nemico se n'è andato. Bene, si chiude una fase della storia di Ezechia. Poi se ne apre un'altra, e questa è molto più personale, capitolo 20. Oh, possiamo magari leggerlo però nel secondo libro delle cronache, che è semplificato ma forse più dimostrativo, perché questa storia al capitolo 32 di due cronache. Alla pagina 469, versetto 24. Questo per abbreviare un po', In quel tempo Ezechia fu colpito da una malattia che doveva condurlo alla morte. Egli pregò il Signore gli parlò e gli concesse un segno. Questo è il riassunto. Il libro dei Re è più dettagliato. Ezechia, quando riceve la notizia da Isaia, sei un uomo morto, lui è disperato, si mette a piangere e invoca la propria fedeltà come motivo per cui il Signore avrebbe dovuto non farlo morire. Sapeva che avrebbe dovuto morire presto tardi, ma insomma, così presto: Signore, ricordati, sono stato fedele, ho tolto l'idolatria, ho fatto che andato in un grandissimo pianto. Di nuovo qui vediamo la misericordia del Signore, e gli manda Isaia che gli dice: guarda, ti do altri 15 anni di vita. Mi piacerebbe sapere fra quanti anni morirete. No, per niente. Perché dopo un anno mi avrà detto: sono solo più 14, poi non sono più 13, 12, poi arriva al 14esimo anno e dice: ancora un anno per... È brutto. Io sono contento che il Signore non ci dica quando moriremo, anche se quando siamo alla fine della vita qualche volta il Signore ti dà il sentore che sta per finire la vita, ma non con terrore. Mia mamma, che è morta di infarto, diceva: no, io sento che vado così, vado a casa, e diceva, vado col Signore. Quindi mi raccomando, non piangete, perché io sono contenta di andarmene a casa, che è un altro modo di affrontare. La morte non è una cosa che fa piacere. Giobbe no, dice che era il re degli spaventi, cioè nel libro. Però il credente affronta la morte in modo del tutto diverso da un non credente. Per il credente la morte apre le porte dell'eternità, per così dire, anche se l'eternità ce l'abbiamo già da quando abbiamo creduto. Comunque c'è quel passo che dice: cosa di gran momento e agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. È una cosa comunque seria. Direi non era prevista nel piano di Dio. Quando il peccato è entrato nel mondo, guarda che muori, morirai se è entrato nel mondo, la morte è passata su tutti gli uomini, tutti hanno peccato. Comunque Ezechia non è contento di avere la morte lì. Gli chiede un segno, sapete quel segno del sole che scende sui gradi, Dio gli ha concesso anche questo segno. Ebbene, versetto 25: ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, perché il suo cuore si inorgoglì. La malattia ci colpisce tutti presto o tardi. Ci può venire un tumore grave, metastasi, morte vicina. Ebbene, io sono sicuro che se il credente è fedele al Signore, in quei momenti avrà tutta l'energia per rimanere tranquillo e sottomettersi alla volontà del Signore. A noi dispiace morire, dicevi Ferruccio ieri per telefono. E con te che parlavo? Sì. Dispiace morire per quelli che lasciamo. Stavi dicendo. Mi spiace morire per lasciare mia moglie, specie quando siamo anziani e c'è bisogno di più dell'aiuto l'uno dell'altro. Mi dispiace perché non vedo più i miei nipotini, ma se sono credenti poi li vedo nel cielo. Ci sono altri motivi per cui ringraziamo il Signore che siamo ancora in vita. Ebbene, 15 anni. Sapete in quei 15 anni cosa è successo? Beh, intanto Ezechia ha avuto un figlio, Manasse, uno dei peggiori capai che siano mai esistiti. Ha fatto, dice la Bibbia, peggio di quello che hanno fatto tutti i re infedeli che sono stati prima di lui. Non gli avesse dato quei 15 anni, non avesse chiesto, forse quel re non sarebbe nato, non sappiamo come dire. Manasse poi alla fine però si è convertito, si è pentito, meno male. Allora, perché non è stato riconoscente del beneficio ricevuto? Perché il suo cuore si inorgoglì. Pensate voi, malato, graziato, cioè ancora concessa la vita, e invece il cuore di umiliarsi, di essere più umile, il suo cuore si inorgoglì. Hai visto? Il Signore mi ha risposto. Hai visto? Gli ho chiesto un segno, il Signore me l'ha dato. Addirittura ha fermato la terra. Avranno detto che si è fermato solo, ma fermata da te, e l'ombra indietreggiata addirittura, perché dice è troppo facile che avanzi, io voglio che indietreggi. E anche è stato un pochino sfrontato in questo, non gli bastava neanche. Ebbene, il suo cuore si è inorgoglito, e allora quando ha ricevuto un'ambasciata dei nemici, dei siri, per congratularsi della sua guarigione, cosa ha fatto Ezechia? Non sto a leggere i versetti che li conoscete. Gli ha fatto vedere la sua casa, le ricchezze, le armi, i tesori. Pensate che stupidità, proprio al nemico. A volte mi viene da dire, cosa vedono i nostri conoscenti quando vengono nelle nostre case? Così gli facciamo vedere. Io mi faccio scrupolo a volte, perché se sono loro che dicono ma me la fai vedere la casa, vabbè, allora vieni, faccio vedere la mansarda la casa. Ma bisogna che trovino il Signore nella nostra casa. Io dico, quando da noi qualunque operaio venga a fare un lavoro, esce almeno con un calendario, oppure con un Nuovo Testamento, con il Vangelo di Giovanni, noi li abbiamo sempre pronti, a quelli letturbino che passano a raccogliere la carta, l'organico. Noi quando, di sotto Natale, abbiamo messo a tutti un biglietto sul bidone, un augurio, un calendario biblico. E beh, uno, quello della carta, quel ragazzo lì che mette la carta, ha scritto: grazie degli auguri, siete proprio gentili, anche a voi. E si è preso il calendario. Poi è venuto quello dell'organica, l'abbiamo messo sopra, perché insomma devono ricevere una testimonianza quelli che vengono da noi. Cosa hanno visto in casa tua? Gli dice Isaia, lo va a trovare. Dice, sono venuti, sì, sono venuti. Che cosa hanno visto in casa tua? Ah, dice, gli ho fatto vedere tutte queste belle cose che ho. Dice, bravo. E viene il giorno in cui di tutto quello che tu hai fatto vedere non rimarrà più niente. Però siccome è stato fedele, allora Dio ha procrastinato il giorno del castigo. E i nemici poi, dopo la sua morte, hanno distrutto tutto. Non fu riconoscente perché il suo cuore si inorgoglì. Cosa scrive Paolo ai Filippesi? Siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, supplicazioni, con rendimenti di grazie. In Colossesi c'è quel versetto che dice: e siate riconoscenti. E poi nel Vangelo di Luca, capitolo 7, c'è quel bell'episodio di 10 lebbrosi che vanno dal Signore: Signore, guariscici. Li ha guariti in blocco tutti e 10, e se ne sono tutti andati. Poi uno dice, ma torna indietro, era un samaritano, torna indietro, si butta ai piedi del Signore a ringraziarlo. E il Signore gli fa una domanda, gli dice, ma gli altri 9 dove sono? non si è trovato nessuno, proprio questo straniero. Ecco, ha sofferto il Signore per la mancanza di riconoscenza. E quanto poco, a volte, io parlo per me, per carità, non faccio un giudizio su nessuno, siamo poco riconoscenti, magari perché c'è un avvenimento di cui non capiamo bene il significato, ma che ci sembra negativo, e poi scopriamo dopo, diciamo, ma guarda, meno male che il Signore ci aveva... In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù. Una volta, dico, una sciocchezza può essere, un piccolo episodio. Eravamo a Bologna, i bambini piccoli, erano andati a trovare alcuni nonni di mia moglie. Beh, poi è venuta l'ora di tornare indietro e cerca le chiavi della macchina, Non si trovavano le chiavi della macchina. Era già tardi, dovevamo da Bologna venire a Torino, l'indomani avevano la scuola. Come fare? Ma cosa? Beh, mia moglie, prima cosa che ha detto, dice: se il Signore permette quello, ci sarà un motivo. Perché noi lo dobbiamo almeno intuire, non dico capire, a volte lo capiamo dopo. Cerca, l'avevo poi messo su un finestrino, sul davanzaliere. L'abbiamo trovato. Facciamo la tangenziale, sotto, dopo un arco, c'era stato un incidente spaventoso che aveva bloccato la strada subito dopo una curva. E noi abbiamo fatto un po' i calcoli del tempo, abbiamo detto: avessimo trovato le chiavi subito, come noi volevamo, dopo la curva saremmo andati anche noi a finire in quella massa di macchine che si sono accartocciate una sull'altra. Per dire, insomma, in ogni cosa rendete grazie. Saper dire: Signore, è la tua volontà. Attenzione però, perché una volta ci è arrivato in adunanza un libretto che diceva dobbiamo lodare il Signore. Allora c'è il caso, una sorella tradita dal marito, lode al Signore perché il marito mi ha tradito. Ecco, noi siamo rimasti allucinati, era un gruppo carismatico, fanatico, che portava questa cosa all'estremo. Dico: no, come la parola ci dice anche suppliche, preghiere. L'apostolo Paolo non ha detto: Dio ti ringrazio dello stecco che mi hai dato nella carne. Dice: tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Poi il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. E allora lì ha poi ringraziato, perché dice: così nella mia debolezza la potenza di Dio risulta più evidente. Dio non ci chiede di essere dei super uomini e delle super donne, ci chiede di essere dei credenti che gli danno fiducia e che sanno vedere in tutte le situazioni la sua mano, che è sempre comunque per il nostro bene. A proposito, scusa, quanto tempo ancora?
No,
perché io a volte sforo, mi dispiace molto. Mi dite 10 minuti?
Fai quello, vai tranquillo.
Non importa. Grazie. Il nemico lavora, Satana lavora. Forse oggi più che mai. Satanismo, adorazioni di Satana, chiese sataniche, riti satanici nella nostra collina, nelle nostre zone, pare che siano proprio diffusissime. Riviste sataniche, maghi, chiromanti, veggenti, si pubblicizzano alla televisione. C'è veramente una diffusione di occultismo che spaventò. Credente, si guardi bene da mettere piede in questo dominio, perché poi è difficile tirarlo indietro. Ebbene, c'è però una corrente di complottisti. Sapete cos'è il complottismo? C'è un po' sempre stato, no? Quelli che vedono i complotti dappertutto. Allora c'era il rischio di grande epidemia di influenza, hanno fatto i vaccini per far morire la popolazione, perché sanno che con quel vaccino una metà della popolazione, specie vecchi e bambini, morirebbe. Io ho fatto il vaccino, sono ancora vivo, abbiamo fatto, chi l'ha fatto l'ha fatto, l'epidemia non si è diffusa, eccetera. E vedono in ogni avvenimento, anche le Torri Gemelle, no? È il governo degli Stati Uniti che ha organizzato lui la distruzione delle Torri Gemelle. C'è anche chi dice che l'olocausto degli ebrei non è mai esistito, è tutto un trucco. Questo è il complottismo. Ebbene, recentemente ho ascoltato la meditazione di un fratello consacrato al Signore, con una conoscenza straordinaria della Bibbia, ma che ha preso questo filone di pensiero e doveva parlare sul "il mio giusto vivrà per la sua fede". Mia moglie dice: "Dai, andiamo a sentire Eric sulla fede, finalmente". Ha citato Abacuc, che dice: "Guardate le nazioni", e dice: "Noi dobbiamo guardare le nazioni". E allora Monti e tutto il suo gruppo sono tutti massoni, tutti hanno deciso di far andare tutto a terra. Io sono rimasto molto, molto male, molto deluso, perché questo crea paura. E poi cosa dicono i credenti? Allora i nostri soldi dove dobbiamo metterli? Dobbiamo comprare terreni, poi per finire la conclusione è poi quella. Non è la paura del satanismo che c'è intorno che ci rende più fedeli. Io dico: incominciamo a non guardare più internet, incominciamo a non ficcare il naso nelle cose di questo mondo. Ma siamo stranieri o non siamo stranieri? Certo che Satana è in mano, ma ha in mano perché Dio glielo permette. Ma poi la storia del mondo è in mano al Signore, che ha già fatto tutti i suoi progetti. Che Satana abbia sempre lavorato, ma questo è sempre. Quando hanno dichiarato la seconda guerra mondiale, papà e mamma, tutto quello che ci hanno sempre detto a noi tre figli: stiamo tranquilli, la storia è in mano al Signore, noi non siamo di questo mondo, quello che ci deve capitare ci capita, noi cerchiamo di rimanere fedeli al Signore. Allora per fortuna non c'era né radio, né televisione, né internet, né niente, non si sapeva. Ma pensate voi che Satana non lavorasse? Ma chi è che dichiara guerra? Ma questi grandi uomini di Stato che consultano i maghi e i chiromanti, tutti, persino i russi, che non credono, allora dicevano di non credere a niente, gli americani, tutti, pensate che non siano guidati da Satana? Ma sempre. 23 milioni di morti. Quindi non ci stupiamo. Satana sa di avere poco tempo e si dà da fare, ma è colpa dell'umanità. Più l'uomo si allontana da Dio, più Satana prende posto. È automatico questo. Cerca di allontanare dal Signore più gente possibile, ma il Signore vince. E un nostro fratello 3 anni fa ormai ha detto: "Ma bisogna fare in modo che la Bibbia sia venduta nei supermercati, nelle grandi distribuzioni". È andato dal direttore generale di Auchan a Parigi, è andato dal direttore generale della Carrefour, è andato da tutti questi grandi. Ebbene, miracolosamente, è un'opera di Dio, hanno accettato di vendere la Bibbia con dei guadagni piccoli, perché 1,50 euro, hanno qualche centesimo, è vero, sul numero. Sono state vendute quante centinaia di migliaia di Bibbie, non vi dico il numero preciso perché non vorrei dire una cosa per un'altra. In totale quasi 1 milione di Bibbie, di queste Bibbie a basso costo. Adesso, persino nelle edicole, non so se avete visto, su Sorrisi e Canzoni della Mondadori, c'era allegata la Bibbia, quella della casa della Bibbia, la nostra, rilegata un po' meglio, un pochino più bella di quella da 1,5 euro, che è proprio la morte scadente dal punto di vista grafico, eccetera. E adesso gli telefonò per sapere quante ne ha vendute. Beh, il direttore della Mondadori, accorto, dice: facciamo questa esperienza. Dice: perché la gente ha bisogno della Bibbia. Ebbene, allora Satana fa tutto il suo lavoro, il Signore fa il suo lavoro, e noi non avremmo mai pensato a una diffusione così generalizzata e vasta della Bibbia. Bene, per dire che il Signore poi alla fine vince, ma ci saranno momenti brutti, di questo possiamo essere sicuri. La Bibbia non ci dice mica che il mondo migliora, ci dice che peggiora, ci dice che ci saranno i suoi giudizi. Noi però aspettiamo il ritorno del Signore, e quindi nessun complotto, o perlomeno ci sono i complotti, ma li facciano loro, a noi non interessano, noi siamo dalla parte del Signore. E un'altra cosa, avete sentito parlare dell'Evangelo del benessere?
Sì.
Un'altra deformazione del Vangelo. Se sei credente devi star bene e devi essere ricco. Se non sei ricco e non stai bene, perché non sei tanto fedele. Pensate a che cosa si arriva. E magari sono anche dei credenti, dei convertiti che credono a questo, perché sapete, degli insegnamenti sono... No, è tutto falso. Le nostre promesse sono per il cielo, non sono per la terra. Sulla terra avrete tribolazioni, allora perché il Signore dice avrete tribolazioni? Ma allora perché Paolo si è ammalato? Perché Epafrodito è stato malato molto vicino alla morte, che non era fedele per Epafrodito. Trofimo, Paolo dice, l'ho lasciato malato a Mileto, perché non era fedele lui. Vedete come si può manipolare la parola di Dio. È tutto un inganno del nemico. Ezechia si è ammalato. Si è ammalato, avrebbe potuto vivere 15 anni nella comunione col Signore, riconoscente al Signore. Si è portato praticamente i nemici in casa, il suo popolo ne ha risentito, e lui stesso poi, per finire con questo figlio, che poi sarà un figlio disobbediente. Quando lui è morto, Manasse avrà avuto 13 o 14 anni. Comunque Ezechia dice è stato fedele, concludo, abbiamo letto nel libro dei Re, ha seguito in tutto Davide suo padre, nonostante quello che ha fatto, nonostante che si è inorgoglito, nonostante che non è stato alla fine tanto fedele al Signore, è comunque uno di quelli a cui il Signore può dire, e questo noi lo desideriamo per tutti noi, bravo e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Amen.